L'accusa principale mossa a TikTok è quella di essere controllata da un'azienda soggetta alla legge cinese e quindi esposta ad un notevole rischio di ingerenza da parte del Partito Comunista Cinese nelle sue operazioni. Ora, questa è semplicemente la realtà dei fatti.
Ok, lo ammetto. Ho TikTok installato sul telefono. Le reazioni possono essere tre. La prima reazione è di chi dice: che cos'è TikTok? La seconda reazione è: anch'io ce l'ho installato, non c'è niente di male. E infine la terza reazione è: disinstallalo subito, è un'app cinese, ti spiano. Rispondiamo una per una. Per chi non sa cosa sia, TikTok è un social network di intrattenimento creato dall'azienda cinese ByteDance, che propone brevi video registrati dagli utenti. È un'app di enorme successo. Si stima che in tutto il mondo abbia 1 miliardo di utenti e molti milioni soltanto in Italia. Anzi, possiamo dire che attualmente TikTok è l'app di maggiore successo al mondo, quella che sta crescendo più di tutte le altre e che sta raccogliendo maggiori consensi. Passiamo alla seconda categoria di persone, quelle che hanno TikTok e non ci vedono niente di male. A dire il vero, non ci vedo niente di male nemmeno io a usare TikTok, a parte il fatto che l'algoritmo di raccomandazione dei contenuti è estremamente efficiente e si rischia di trascorrere troppo tempo a guardare video di cucina, di sport, di animali e così via. Ma c'è un problema. Negli Stati Uniti, il governo e il congresso stanno discutendo molto, molto seriamente della possibilità di vietare TikTok a tutti i cittadini americani. E anche in Europa e in tutto il resto dell'Occidente si stanno facendo discussioni simili, benché non con la stessa durezza. Avrete visto negli ultimi giorni che governi un po' in tutto il mondo hanno vietato ai dipendenti pubblici di avere TikTok installato sui telefoni del lavoro. Ecco, evidentemente, un po' di pericolo o quantomeno qualche problema c'è. E qui arriviamo alla terza categoria di persone, quelle che dicono che non bisognerebbe avere TikTok installato nel telefono perché appunto è un'app cinese ed essendo un'app cinese è rischiosa. TikTok può rubarti i dati, può manipolare quello che vedi, può farti il lavaggio del cervello. Come vedremo nel corso di questa puntata, le persone che vorrebbero vietare TikTok considerandola pericolosa hanno torto, ma hanno anche un po' ragione. La battaglia nei confronti di TikTok si basa su un sospetto fondato che funziona più o meno così. Poiché TikTok è un'azienda cinese e poiché la Cina è un paese autoritario che non rispetta i diritti individuali o la libertà d'impresa, allora c'è il rischio che a un certo punto il regime cinese decida di approfittare del fatto che TikTok è installato sulle app di centinaia di milioni di persone in tutto l'Occidente e di usare quell'app contro di noi. Perché in Cina le aziende sono libere di fare quello che vogliono soltanto finché il Partito Comunista non ha bisogno di loro. Ma quando il Partito Comunista chiama, le aziende cinesi non possono dire di no. Per capire fino a che punto questo pericolo possa essere reale, o se invece quello contro TikTok è un sospetto eccessivo, parliamo con Rebecca Arcesati, che è ricercatrice al Mercator Institute for China Studies, MERIX, che è il più importante centro studi europeo che si occupa di Cina. Con lei parleremo di come funziona il regime cinese, di quali veri pericoli circolano attorno a TikTok, di quali bufale, e se davvero è il caso di vietare una delle app più famose e popolari di tutto il mondo. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Rebecca Arcesati, benvenuta.
Grazie, grazie mille Eugenio per l'invito.
Cominciamo subito partendo dal cuore della questione. Gli Stati Uniti stanno considerando in maniera piuttosto seria di vietare TikTok all'interno del paese, cioè di impedire alla popolazione americana di accedere a TikTok. È una cosa che ancora non è successa, ma ci sono ampie discussioni in corso. La domanda è: tu saresti d'accordo con una misura del genere?
Allora, partiamo dal presupposto che io ritenga che le preoccupazioni in merito a TikTok come app siano in una certa misura valide e ne possiamo poi discutere in un secondo momento. Teniamo anche presente che la leadership di TikTok non si sia dimostrata effettivamente in grado di alleviare tali preoccupazioni, nonostante abbia avuto a disposizione anni per farlo. da quando l'amministrazione Trump propose per la prima volta un bando nel 2020. Detto questo, io mi chiedo e faccio un po' una provocazione, ma siamo sicuri che un bando sia la soluzione migliore che abbiamo sul tavolo? TikTok è un'app con oltre 200 milioni di utenti in Europa. Io francamente non vedo, faccio fatica a vedere i fondamenti giuridici per mettere al bando una fonte di informazione in Europa, e mi sposto qui nel contesto europeo, senza violare la libertà di espressione. Questo sarebbe veramente un grosso precedente che, tra l'altro, come stiamo vedendo, è problematico da un punto di vista costituzionale pure negli Stati Uniti, nonostante ci siano proposte in Senato in tal senso. Il bando che Trump aveva proposto, tra l'altro, è stato bocciato da due giudici in quanto in conflitto con i poteri consentiti dal cosiddetto International Emergency Economic Powers Act, quindi non era così semplice. Ora, altri senatori in congresso hanno proposto una bozza di legge, il cosiddetto Restrict Act, che francamente sarebbe di portata storica se passasse, il che è improbabile secondo me, ma non impossibile, in quanto darebbe all'esecutivo statunitense ampi poteri di vietare praticamente un'ampia gamma di tecnologie qualora la Casa Bianca le considerasse potenziali veicoli di spionaggio da parte di stati rivali come la Cina. Quindi questo è molto complesso nella pratica. Ora, abbiamo visto giustamente anche in Europa divieti all'utilizzo dell'app da parte di dipendenti pubblici e di istituzioni governative, le quali ovviamente presentano un profilo di rischio molto più elevato di quanto può essere quello di un utente normale come me o te. Il punto è che chi pensa che la questione si possa risolvere mettendo al bando un'app con centinaia di milioni di utenti non comprende, secondo me, la portata e la complessità di tale soluzione sia sul piano regolamentare sia su quello del diritto.
Tentiamo adesso di riavvolgere il nastro e di iniziare a spiegare dall'inizio a quale polemica ci stiamo riferendo e soprattutto a cosa ci stiamo riferendo. Per cui ti chiedo, che cos'è TikTok? Ci puoi dare una brevissima infarinatura di che cos'è quest'app che, insomma, ormai ha, come dicevi tu, centinaia di milioni di utenti, si parla in realtà in tutto il mondo anche di miliardi, e che è al centro di queste enormi polemiche?
Allora, TikTok è un'app di intrattenimento di base, sviluppata da ByteDance, nonché uno dei colossi dell'internet cinese. Un'app che, come dicevi tu, ha raggiunto un successo mondiale, questo grazie in particolare a un potente algoritmo che l'app utilizza per raccomandare i contenuti online. Si tratta della versione per i mercati internazionali di Douyin, ovvero la versione censurata dell'app per il mercato cinese. Gli utenti praticamente possono creare video con una durata dai 3 secondi ai 10 minuti e il feed di ciascun utente è personalizzato in base ai suoi interessi. La logica è quella per la quale i contenuti sono creati dagli utenti per gli utenti. Ovviamente questo ha anche creato problemi di cui si è discusso molto anche in Italia, legati ad esempio alla dipendenza che l'app crea anche tra gli utenti minori di 18 anni, nonché la diffusione di contenuti virali e anche dannosi. Detto questo, ByteDance è un'azienda, devo dirti, molto affascinante. L'azienda che controlla TikTok è stata creata da Zhang Yiming e altri nel 2012 in un garage di Zhongguancun, che è il distretto tecnologico di Pechino. Proprio l'anno seguente mi recavo a Pechino per la prima volta per studiare cinese in un'università, poco lontana da lì. ByteDance ha poi creato diverse app di successo come Toutiao, Neihan Duanzi, che è stata poi censurata nel 2018. Si è poi espansa a livello globale con diverse acquisizioni. In Cina ha anche stretto delle collaborazioni molto proficue anche con organi di pubblica sicurezza, ha contribuito alla censura del dibattito interno come richiesto dal sistema politico e regolamentare cinese, non solo a ByteDance ma a tutte le app coinvolte nella diffusione di contenuti online, e questo è ovviamente un grande tema. Douyin, a differenza di TikTok, come ti dicevo, è una versione censurata, quindi la versione per il mercato interno cinese. C'è stato uno studio addirittura che ha scoperto come praticamente 1 su 4 dei video che circolano su Douyin, che diventano virali per così dire, è propaganda del Partito Comunista Cinese. Quindi di questo stiamo parlando. E tra l'altro Zhang Yiming, il fondatore di TikTok, nel 2018, quando ha fatto questa apologia pubblica dopo essere stato accusato di aver violato le regole sulla censura, ha promesso di difendere i cosiddetti valori centrali socialisti, cioè il fulcro dell'ideologia del Partito Comunista Cinese, e detto anche che ByteDance avrebbe collaborato alla diffusione di energia positiva e di contenuti di media, diciamo così, autorevoli, ovvero i media del Partito Stato Cinese. Quindi questa è ByteDance, questa è l'azienda che controlla TikTok.
Ok, e qui iniziamo a vedere un po' le grosse contraddizioni e al tempo stesso i grossi problemi che ruotano attorno a TikTok. Nel senso che TikTok, quando l'apri sul tuo telefono, è un'applicazione di balletti, di sketch comici, di video di gattini, di video di sport, di video di varie cose, insomma. Ognuno, appunto, come dicevi tu, l'algoritmo raccomanda a ciascuno i video che preferisce, e quindi ci sono un sacco di cose tendenzialmente molto innocue, molto divertenti, molto di intrattenimento, come dicevi tu. Dietro a quest'app, però, c'è un'azienda cinese. Inizio a farti la domanda più generale. Poi vorrei andare con te ad analizzare una per una le ragioni di questa polemica, ma intanto ti chiedo, così generalmente, perché il governo americano, la Casa Bianca e un po' anche la politica europea, poi magari su questo torneremo, vogliono vietare un'app di sketch comici e di balletti?
Guarda, qui ci avviciniamo veramente al fulcro del problema, come dici tu. E per spiegarlo partirei da un testo regolamentare cinese entrato in vigore a marzo dell'anno scorso, quindi praticamente un anno fa, volto a vigilare su come le piattaforme utilizzano gli algoritmi per manipolare e diffondere i contenuti online. Ad esempio, l'algoritmo che raccomanda agli utenti di TikTok l'ultimo influencer da seguire se sono interessati alle borsette griffate o a un certo tipo di musica. Ma sappiamo bene che i social media non sono soltanto roba da sketch e balletti. Ovviamente il caso di Cambridge Analytica, quindi il ruolo che la pubblicità, gli annunci pubblicitari su Facebook avrebbero giocato nel voto della Brexit, nonché l'infiltrazione russa nell'elezione statunitense di Donald Trump. Ecco, questi episodi sono reali, sono accaduti e ci fanno capire che i social media giocano un ruolo ben più importante dell'intrattenimento. Sono, diciamo, spazi su cui l'opinione pubblica spesso si affida anche per esprimersi e per accedere all'informazione. Il Partito Comunista Cinese lo sa bene e infatti vede gli algoritmi di raccomandazione dei contenuti come un importante strumento per la cosiddetta, e qui cito i documenti di policy in Cina, guida dell'opinione pubblica, ovvero la manipolazione a scopi politici degli spazi di informazione virtuale e così come dell'espressione dell'opinione pubblica. Quindi siamo di fronte al rischio che un'app alla quale gli utenti si affidano per condividere molto più di sketch e balletti, alla quale magari invece fanno affidamento per informarsi, controllata da un'azienda con sede legale in Cina e dunque soggetta ad obblighi giuridici nonché politici determinati dal Partito Comunista Cinese, possa servire gli interessi di un governo autoritario. Questo è il tema che tra l'altro trascende le specifiche pratiche di TikTok come azienda, come gestisce i dati, cosa raccoglie, come modera i contenuti. Si tratta della provenienza cinese di TikTok.
Quest'ultima cosa è probabilmente l'elemento fondamentale, la provenienza cinese di TikTok. La ragione per cui negli Stati Uniti, soprattutto, ma in Occidente, TikTok viene vista con sospetto dalla stragrande maggioranza della classe dirigente è che è un'app cinese. E ci sono delle ottime ragioni per avere questi sospetti, come tu hai appena raccontato e come approfondiremo nel corso di questa puntata. A me piacerebbe analizzare una per una tutte le accuse che vengono rivolte nei confronti di TikTok e capire se queste accuse sono plausibili, riflettono cose che sono già successe oppure sono soprattutto dei sospetti. Io ne ho individuate tre, poi mi dirai tu se sono più o meno coerenti con la tua analisi. La prima è il furto dei dati. TikTok è un'app che si trova sui telefoni di milioni e milioni di persone, potrebbe rubare dati sensibili, potrebbe ottenere dati sensibili dagli utenti. Magari utenti, insomma, di un certo rango, funzionari pubblici, politici, dirigenti e così via. La seconda è la questione della propaganda, cioè il fatto che quest'app cinese potrebbe fare propaganda filocinese, propaganda antioccidentale tra la popolazione dell'Occidente, o fare, come è già successo in realtà con social network di proprietà occidentale, aumentare le divisioni, minare la coesione democratica e così via. La terza è una questione più difficile da qualificare, difficile da inquadrare, ma comunque interessante, di sicurezza nazionale. Non so se sono più o meno queste le tre accuse che vengono fatte contro TikTok, a me sembra che ci avviciniamo abbastanza. Possiamo analizzarle una per una. Il furto dei dati.
Sì, guarda, partendo dal furto dei dati, dunque, la questione dei dati, devo dirti, essere a mio avviso secondaria. E per certi versi è una questione che rende anche un po' difficile vedere una certa campagna politica, mediatica e legislativa come quella che sta avvenendo negli Stati Uniti contro l'azienda, come una campagna, diciamo, oggettiva e non invece mirata a distrarre oppure a servire determinati interessi. Infatti, la raccolta dei dati da parte di TikTok è simile a quella di altre piattaforme. Ci sono stati diversi studi tecnici che l'hanno dimostrato. Cito ad esempio lo studio del Citizen Lab, che è un'ottima organizzazione che fa ricerca sull'economia digitale con sede in Canada. TikTok raccoglie che cosa? Raccoglie informazioni sul modello del tuo cellulare, sul tuo internet IP, sul fuso orario in cui ti trovi, la zona in cui sei, oltre ovviamente ai dati di registrazione come il tuo nome, il tuo numero di cellulare, la tua età e anche la cronologia ovviamente dei contenuti che ti interessano. Come dicevo, il profilo dell'app dal punto di vista della raccolta dei dati è in questo senso abbastanza simile a quello che abbiamo con piattaforme statunitensi come Meta, ad esempio. Il governo cinese può già accedere ad una mole di dati sensibili nel mercato statunitense, dove non vige alcuna legge federale sulla privacy, a differenza dell'Unione Europea, e dove i broker fanno milioni con la compravendita dei dati dei cittadini. Shoshana Zuboff ha parlato di questo come il capitalismo di sorveglianza. Citerei anche gli attacchi informatici che il governo cinese ha già lanciato con successo, ad esempio l'attacco all'ufficio della gestione del personale del governo statunitense, attacco che è stato appunto attribuito al governo cinese e che si pensa abbia già dato accesso a Pechino a dati sensibili, francamente anche più utili sul piano dell'intelligence rispetto ai dati che Pechino potrebbe raccogliere su TikTok. Il problema è la mancanza di trasparenza da parte dell'azienda sulla gestione dei dati. Finora TikTok non è riuscita a dimostrare che il suo staff in Cina, quindi lo staff di ByteDance in Cina, non abbia accesso ai dati degli utenti europei o degli utenti americani, anzi ha negato pubblicamente che questo fosse il caso finché non sono trapelate delle registrazioni interne, quindi TikTok ha ammesso che sì, questi dati vengono trasferiti in maniera abbastanza regolare allo staff in Cina. È stato documentato anche il tracciamento della posizione di giornalisti che stavano investigando l'azienda nell'ambito di un'inchiesta interna per controllare se stessero incontrando i dipendenti di TikTok per interviste. Quindi ecco, diciamo che il comportamento dell'azienda non ha suscitato fiducia.
E questo è il primo punto, la questione del furto dei dati, che come dicevi tu appunto TikTok non ha pratiche molto differenti rispetto a quelle di Facebook, di Instagram, di Twitter, ma ha problemi di trasparenza dell'azienda. C'è poi il secondo punto, cioè la questione della propaganda, l'idea che il governo cinese potrebbe usare TikTok per farci il lavaggio del cervello.
Questa secondo me è la questione centrale, anche se magari è stata messa meno in risalto, specialmente nel dibattito che stiamo avendo adesso in Europa rispetto a TikTok, la questione della manipolazione dei contenuti. Ora, un esempio tangibile di questo è l'utilizzo da parte di ByteDance di un'app che controllava nel mercato statunitense in passato, che ora è stata chiusa, che si chiamava TopBuzz, per propagare contenuti pro-Cina negli Stati Uniti. Diverse inchieste hanno rivelato che TikTok sembra diluire contenuti, diciamo così, politicamente sensibili, come il trattamento degli Uiguri, minoranza musulmana che il governo cinese perseguita da parte di Pechino, promuovendo invece contenuti più in linea con le direttive del regime. Ora, questo avviene in maniera molto sottile e chiaramente non facilmente dimostrabile, perché è difficile stabilire che ci sia una sistematica manipolazione dei contenuti da parte di algoritmi, ma è anche molto difficile verificare che non ci sia. Non stiamo parlando di un'app censurata, ovviamente la questione è molto più sottile. C'è stata anche un'interessante inchiesta del Guardian nel 2019 su queste linee guida che ByteDance avrebbe fornito a TikTok per la censura su tematiche riguardanti la Cina, come il Tibet, come le proteste di Tiananmen dell'89. TikTok allora rispose che erano semplicemente linee guida desuete. Quindi ecco, vediamo che dal punto di vista della manipolazione dei contenuti ci sono state sicuramente delle pratiche abbastanza preoccupanti, considerato appunto l'interesse del governo cinese a manipolare il dibattito pubblico anche nelle democrazie occidentali.
Arriviamo al terzo punto, che è un po' la ragione per cui la politica statunitense sta pensando di vietare TikTok negli Stati Uniti, ed è che TikTok costituirebbe un pericolo per la sicurezza nazionale. Cosa significa?
Allora, questo in realtà è il tema che secondo me ha a che fare con entrambi i punti che abbiamo toccato prima, cioè il furto dei dati e la manipolazione dei contenuti. Entrambe le questioni infatti hanno rilevanza per la sicurezza nazionale. Il furto dei dati perché il tema è la capacità del governo cinese di utilizzare TikTok per operazioni di spionaggio, il che ovviamente solleva la questione della sicurezza nazionale. Il tema della sicurezza nazionale però ha anche a che fare con la manipolazione dell'opinione pubblica, nel senso che l'idea che il regime cinese possa ad esempio costringere ByteDance a utilizzare TikTok, azienda che controlla, per manipolare tramite l'algoritmo le informazioni a cui l'opinione pubblica ha accesso, è anch'essa una preoccupazione su un profilo di sicurezza nazionale. Pensiamo ad esempio al rischio dell'infiltrazione elettorale e nei processi democratici che una piattaforma come TikTok potrebbe facilitare. Quindi la questione della sicurezza nazionale io la vedrei come un tema orizzontale che ha a che fare sia con la questione dei dati sia con la questione della manipolazione dell'informazione.
Finora, discutendo di TikTok, abbiamo usato un sacco di condizionali. TikTok potrebbe, TikTok dovrebbe, TikTok farebbe. È piuttosto evidente che, benché ci siano alcune ricerche che un po' raccontano che ci sono stati dei comportamenti scorretti e benché ci sia una evidente mancanza di trasparenza da parte di ByteDance, l'azienda di TikTok, ci stiamo muovendo soprattutto nell'ambito del sospetto. Cioè nell'idea di una cosa che, se è successa, è successa molto poco, ma che potrebbe succedere. Quindi vorrei chiederti perché siamo così sospettosi, cioè quali sono le ragioni pratiche per cui dovremmo temere TikTok, anche se per ora ci sono tantissimi condizionali e relativamente pochi capi d'accusa concreti.
Sono d'accordo con te che finora, come abbiamo visto, nonostante ci siano state pratiche problematiche, in realtà non sia ancora, diciamo, accaduto quello che è, diciamo, ciò che temono certi comparti dell'amministrazione statunitense, così come il Congresso. Sì, abbiamo avuto preoccupanti episodi come il tracciamento di giornalisti da parte della leadership di ByteDance utilizzando TikTok. Incidente che peraltro è stato poi attribuito a specifiche figure all'interno dell'azienda e alcuni licenziamenti hanno anche fatto seguito a questo, quindi praticamente hanno deciso di lavarsene le mani. Però ecco, nonostante questi episodi, come dicevi tu, non c'è stato proprio una smoking gun, per dirla in inglese. Però l'accusa principale mossa a TikTok è quella di essere controllata da un'azienda soggetta alla legge cinese e quindi esposta ad un notevole rischio di ingerenza da parte del Partito Comunista Cinese nelle sue operazioni. Ora, questa è semplicemente la realtà dei fatti. E qui abbiamo visto ad esempio l'audizione a Shou Zhixu, il CEO di TikTok, di fronte al congresso statunitense proprio qualche settimana fa, audizione che è sembrata più che altro un processo, devo dirti, un tantino differente come atmosfera al congresso rispetto a precedenti episodi in cui abbiamo visto magari Mark Zuckerberg o altri rispondere a domande simili. Nonostante a me non sia piaciuta l'audizione con Shou Zhixu e nonostante io ritenga che diciamo, un livello paragonabile di scrutinio non sia stato prestato a piattaforme statunitensi come Meta, rimane oggettiva l'accusa mossa all'azienda, ovvero TikTok è controllata da ByteDance e ByteDance non ha alcun potere di fronte al governo cinese.
A proposito di quella audizione al Congresso americano dell'amministratore delegato di TikTok che hai citato, che è avvenuta a fine marzo, come dicevi tu, io l'ho trovata al tempo stesso un po' ridicola, ma anche molto rivelatoria, nel senso il grosso di quell'audizione è stato vecchie cariatidi del Congresso americano, deputati di 70, 80, 90 anni che insomma TikTok non l'hanno mai visto nemmeno con il binocolo, che facevano domande su una cosa che evidentemente non conoscevano. E ci sono stati effettivamente tutta una serie di momenti un po' ilari che sono peraltro anche stati diffusi sui social, compreso lo stesso TikTok. A me però è parso molto rivelatorio il momento in cui un deputato americano ha chiesto all'amministratore delegato di TikTok cosa pensasse della repressione degli uiguri, questa minoranza musulmana che è oggetto, secondo l'ONU, di genocidio da parte del governo cinese, e l'amministratore delegato non ha risposto. E quando gli è stata fatta ancora una volta questa domanda, lui ha continuato a cercare di evitare di rispondere, parlando d'altro, deviando e così via. E uno dice, beh, è normale, l'amministratore delegato di TikTok non può andare contro il governo cinese. Ma è proprio questo il punto. L'amministratore delegato di TikTok non può andare contro il governo cinese. E a questo proposito vorrei proprio chiederti cosa significa questa cosa a cui tu hai accennato in vari passaggi. Proviamo a metterla a terra per bene. Prima hai parlato del fatto che TikTok ha degli obblighi giuridici e degli obblighi politici. E questo è un elemento molto interessante perché mostra come in Cina la legge c'è una costituzione, c'è una legislazione, ma in Cina il Partito Comunista, indipendentemente dalla legge, può fare un po' quello che gli pare. Per cui ti chiedo, ci puoi definire questi due ambiti, gli obblighi giuridici e gli obblighi politici?
Guarda, Eugenio, hai già riassunto, devo dire, in maniera veramente puntuale quella che è la situazione sia sul piano politico sia sul piano, diciamo, giuridico. Sul piano giuridico, diciamo, ci sono dei testi di legge in Cina, in particolare la legge sulla sicurezza nazionale e la legge sull'intelligence nazionale, che in base a certe interpretazioni di tali leggi, che io tra l'altro condivido, implicano obblighi da parte di individui e di aziende anche private di collaborare con operazioni di sicurezza nazionale e di intelligence. Questo ovviamente viene interpretato per quanto riguarda aziende che operano in comparti tecnologici e che gestiscono dati anche come un obbligo alla condivisione dei dati che vengono raccolti non solo in Cina ma anche in mercati esteri. Questo è stato il grande tema, tra l'altro, che abbiamo visto con il dibattito su Huawei, azienda specializzata nella fornitura di apparecchiature per le reti di telecomunicazioni, in particolare molto attiva adesso per le reti 5G. Abbiamo visto proprio lo stesso tema, e cioè la preoccupazione che leggi cinesi obblighino Huawei, qualora venisse chiesto all'azienda di farlo, di condividere dati con le autorità cinesi. Il problema è che il partito, appunto, al di sopra della legge, quindi per anni aziende come quella di Jack Ma, ma anche ByteDance, hanno resistito a richieste da parte delle autorità di fornire dati dei propri consumatori. Ma il Partito Comunista Cinese sta rendendo sempre più difficile alle aziende farlo, dire no, opporsi a quelli che sono i vincoli politici. Il partito ha innumerevoli strumenti a disposizione per fare pressione su TikTok, ha una quota di minoranza in una divisione dell'azienda che garantisce un seggio nel consiglio di amministrazione, ha gli strumenti legislativi di cui abbiamo parlato prima, per non parlare del fatto che il successo finanziario dell'azienda, così come la sicurezza della sua dirigenza e delle loro famiglie, sono di fatto alla mercé della volontà del Partito Comunista Cinese.
Citavi proprio una questione anche di sicurezza personale da parte delle persone che in Cina lavorano a queste aziende. A me piacerebbe tornare al caso di Jack Ma, uno degli imprenditori più importanti della storia cinese recente, fondatore di Alibaba, ex uomo più ricco della Cina, ex uomo più ricco di tutta l'Asia. Jack Ma era una specie di rockstar in Cina, non ci sono veri paragoni in Occidente, era universalmente adorato, ammirato, amato anche dalle persone comuni, c'erano le magliette di Jack Ma, i libri di Jack Ma e così via. E poi un giorno Jack Ma sparisce. Ci racconti l'incredibile storia della sparizione di Jack Ma e che ripercussioni ha nella nostra considerazione di come dovremmo trattare con le aziende tecnologiche cinesi?
Allora, questo è proprio il punto centrale, la capacità delle aziende cinesi di dire no. Il mercato domestico cinese è stato dominato da queste piattaforme digitali, Tencent, Baidu, Ant Group, quindi l'azienda che controllava Alibaba e così via. Ora però la situazione sta cambiando, nel senso che il Partito Comunista Cinese, specialmente sotto la leadership di Xi Jinping, ha cominciato a preoccuparsi di quella che è un'eccessiva influenza da parte di imprenditori privati ed aziende private nella società. Il discorso di Jack Ma è stato molto interessante, perché Jack Ma nel 2021 praticamente è andato a dire alle autorità regolamentari cinesi: non state facendo un bel lavoro, state di fatto frenando l'innovazione. Questo discorso non piacque molto alle autorità, non piacque nemmeno, secondo quanto abbiamo letto sui giornali, alla dirigenza del Partito Comunista Cinese e a Xi Jinping stesso, e segnalava una situazione in cui imprenditori privati come Jack Ma, che come hai descritto tu sono, diciamo, eroi agli occhi di molti cittadini cinesi, avevano accumulato troppo potere. La sua azienda, tra l'altro, aveva anche, diciamo, cercato di fare un'offerta pubblica iniziale alla quale partecipavano investitori che, diciamo così, politicamente non erano molto, diciamo, non piacevano molto a Xi Jinping e alla sua fazione. Quindi parliamo di una concentrazione di potere e di influenza nelle mani di imprenditori privati, diciamo gli omologhi cinesi di Mark Zuckerberg e altri negli Stati Uniti, che al Partito Comunista Cinese non piaceva. Questo in parallelo ovviamente a preoccupazioni legittime rispetto all'influenza negativa che internet può avere nella società, il capitalismo di sorveglianza di cui ho parlato prima, l'abuso dei dati dei consumatori, le violazioni alla privacy. Quindi ecco, anche queste tematiche preoccupano e preoccupavano il governo cinese. Quindi c'è stato di fatto un crackdown che, per come è avvenuto, è stato molto imprevedibile e ha creato anche molto scompenso al settore, un settore che tra l'altro impiega tantissime persone. Abbiamo visto quindi imprenditori come Jack Ma di fatto sparire dalla circolazione, le loro aziende perdere, diciamo, autonomia da parte del partito Stato, e quindi questo ci fa capire qual è, diciamo, l'economia politica, qual è il contesto nella quale le aziende cinesi devono operare.
La sparizione di Jack Ma peraltro fu un momento molto, molto notevole per chi seguiva queste cose, perché Jack Ma era praticamente come il prezzemolo, no? Non c'era conferenza tecnologica, non c'era evento internazionale in cui Jack Ma non fosse presente. E poi improvvisamente, da un giorno all'altro, Jack Ma sparisce. Da quello che sappiamo, non è che sia andato in prigione, non è che sia stato arrestato, semplicemente gli è stato fatto capire che era meglio volare basso per qualche anno, ed è quello che ha fatto. Però diciamo che, insomma, non sono esattamente le procedure dello Stato di diritto. ByteDance, che è l'azienda che gestisce TikTok, che quindi è un'azienda che ha messo nei telefoni di milioni e milioni di persone in tutto l'Occidente un'applicazione di intrattenimento, e che vuole fare intrattenimento, non ha particolari interessi politici ByteDance, da quello che più o meno sappiamo, e che però, essendo un'azienda cinese, non può dire no al Partito Comunista. Facciamo l'esempio fantascientifico che si avverano tutti i peggiori incubi dell'amministrazione americana e Xi Jinping, o chi per lui all'interno del Partito Comunista, arriva nella sede di ByteDance e dice: ragazzi, da adesso in poi qui comando io, datemi la stanza dei bottoni, faccio io, decido io. Qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere in un contesto del genere? Cioè, se davvero si avvera questo sospetto per cui la Cina prende il controllo di ByteDance, cosa succede?
Allora, tu immaginati, così, per fare un esperimento, una situazione in cui il governo cinese dovesse chiedere a ByteDance di utilizzare TikTok per interferire, diciamo, con un'elezione nazionale, ad esempio. Può essere negli Stati Uniti oppure in Europa, manipolando i contenuti raccomandati agli utenti tramite algoritmi, affinché magari certi candidati appaiano più spesso oppure siano presentati più favorevolmente. Immaginiamo magari una situazione in cui Pechino voglio essere un pochino provocatoria, per supportare ad esempio gli interessi del suo partner più strategico di ogni altro, ovvero la Russia di Putin, esiga che ByteDance ordini a TikTok di diffondere contenuti per influenzare le elezioni magari in Finlandia o in Polonia, in una direzione più favorevole agli interessi del Cremlino. Tu mi dirai, ma la Russia la disinformazione se la fa da sé e la gestisce anche in maniera più efficace rispetto alla Cina, e ti posso dire sì, ma ti potrei anche rispondere che i due paesi hanno negli ultimi anni rafforzato di molto la cooperazione in materia di sicurezza dell'informazione, gestione dei contenuti mediatici e anche di propaganda. Abbiamo visto le campagne di informazione pro-Russia sulla guerra in Ucraina, diffuse da reti di bot chiaramente riconducibili al governo cinese, ma anche come i media ufficiali e persino gli avamposti diplomatici cinesi diffondano esplicitamente a pappagallo propaganda filorussa. Quindi questa è la situazione di fronte alla quale ci troviamo. Ovviamente alla Cina stessa potrebbe interessare in futuro l'interferenza in elezioni democratiche europee. È già successo a Taiwan, stato indipendente sul quale però la Repubblica Popolare Cinese rivendica una sovranità. L'ingerenza politica cinese in Europa, anche attraverso operazioni di disinformazione e propaganda, sta crescendo ed è un tema serissimo, tema tra l'altro sul quale l'Unione Europea si sta muovendo attivamente. Quindi per pensare a, diciamo, ad uno scenario di rischio elevato, questo è un esempio abbastanza lampante e che io non escluderei potrebbe succedere, perché appunto il Partito Comunista Cinese, come abbiamo visto, ha quel potere di chiedere che ByteDance si muova in un determinato modo per servire i suoi interessi.
E quindi noi, e questo noi intende un po' tutto l'Occidente, diciamo, cosa possiamo fare? Abbiamo detto all'inizio, e io devo dire sono molto d'accordo con te, che vietare interamente TikTok sarebbe una mossa abnorme e che probabilmente costituirebbe anche una violazione eccessiva dei nostri principi democratici. Al tempo stesso però il sospetto c'è, il rischio c'è, il problema c'è. Quali misure possono essere messe in atto per minimizzare questo rischio?
Allora, TikTok sicuramente non risolverà la questione fin tanto che non riuscirà a dimostrare in maniera convincente la sua totale separazione dalle operazioni di ByteDance in Cina, sia per quanto riguarda l'accesso e la gestione dei dati, sia per quanto riguarda le direttive sulla moderazione dei contenuti. Questo è il tema. A livello tecnico abbiamo però visto come una tale biforcazione per l'azienda non sia affatto semplice. Considera che gli algoritmi di TikTok sono stati sviluppati da ingegneri in Cina, quindi non è così facile, diciamo, avere una separazione totale delle operazioni di TikTok da quelle di ByteDance. Eppure questa separazione è necessaria, perché non esiste né può esistere alcuna garanzia che il Partito Comunista Cinese non abbia sufficiente controllo su ByteDance da poter forzare una manipolazione dell'algoritmo per diffondere disinformazione e minare le istituzioni democratiche, oppure monitorare specifici individui o gruppi di interesse per Pechino. Ecco, queste preoccupazioni in sé non giustificano, dal mio punto di vista, un bando che, come dicevo prima, presenta tutta una serie di problematiche dal punto di vista giuridico e dal punto di vista regolamentare, ma anche etico, francamente. Ci sono altre soluzioni che sono state proposte. Negli Stati Uniti, ad esempio, il governo Trump aveva già ordinato la vendita da parte di ByteDance di TikTok, una vendita che era stata ordinata dal CFIUS, che è il comitato che si occupa dello screening degli investimenti per questioni di sicurezza nazionale negli Stati Uniti. Il governo cinese ha chiarito però che potrebbe bloccare una vendita. C'è poi il progetto Texas, ovvero un progetto che TikTok sta cercando di proporre negli Stati Uniti di implementare, ovvero il controllo dei dati, della gestione dei dati da parte di TikTok, ma anche della trasparenza dei suoi algoritmi da parte di un ente terzo, quindi indipendente, anche per il monitoraggio degli algoritmi. TikTok ha proposto la stessa soluzione in Europa, si chiama progetto Clover. Si tratterebbe di immagazzinare tutti i dati che TikTok raccoglie in centri dati in Irlanda e in Norvegia, quindi non più trasferendoli al di fuori della giurisdizione dell'Unione Europea. Ovviamente anche questo progetto presenta alcune lacune. Ci sono poi altre opzioni che sono, devo dirti, complementari a questa. Si parla infatti di fornire più trasparenza rispetto alla gestione e alla protezione dei dati, così come sulla moderazione dei contenuti tramite algoritmi, ed è quello che l'Unione Europea sta cercando di promuovere attraverso il cosiddetto Digital Services Act, che è questo ovviamente apparato regolamentare messo in vigore per far sì che le piattaforme come TikTok, ma non soltanto TikTok, operino in maniera trasparente e nel rispetto delle libertà democratiche e dei diritti fondamentali. Io penso che questa sia la soluzione, penso che sia necessario un apparato regolamentare che sia trasparente, democratico, equo e prevedibile per le piattaforme digitali. Qualora TikTok non passasse questo test, qualora non riuscisse a dimostrare effettivamente di poter garantire una compliance, allora sì che si potrà discutere seriamente di un bando, ma questo verrà fatto in maniera molto più oggettiva a quel punto.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@ilpost.it. Vi ricordo anche che potete attivare le notifiche cliccando sulla campanella delle vostre app su cui ascoltate Globo per ricevere una notifica tutte le volte che Globo esce ogni mercoledì, e vi consiglio anche di consigliare Globo alle persone a cui pensate potrebbe interessare. E ora, Rebecca Arcesati, ti chiedo tre consigli, libri, film, articoli, serie TV, musica, che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
Allora, parto consigliandoti un pezzo che non è ancora uscito, ma che è in uscita, e ne approfitto per consigliare l'analisi di un mio collega, Kai von Carnap, che come me si occupa di economia digitale e tecnologica in Cina. È un pezzo in uscita sul ruolo della Cina in un internet globale sempre più frammentato, fa seguito ad analisi che abbiamo pubblicato anche con altri colleghi sul tema, e questo pezzo in particolare si occupa della questione TikTok e di quello che l'Europa potrebbe fare. Quindi Kai von Carnap, sta uscendo il pezzo su Merix, il nostro sito del Mercator Institute for China Studies, dove trovate anche tutte le nostre analisi su queste e altre questioni. C'è poi un podcast che io trovo molto stimolante per diciamo capire un po' cosa succede in Cina dal punto di vista tecnologico, il podcast di Jordan Schneider, si chiama China Talk. Jordan scrive di tantissimi temi, ma scrive molto spesso di tecnologia e ha vissuto in Cina parecchio, anche una comprensione molto acuta di quello che è il settore dell'economia digitale in Cina. E proprio di recente ha fatto un podcast con Sam Sachs, che è un'esperta americana che si occupa di questi temi, sulla questione TikTok, che spiega un pochino come funziona il progetto Texas. Quindi per chi è interessato un pochino ai dettagli della questione, quello è un ottimo podcast, e così come la newsletter e il podcast di Jordan. E infine ti raccomando, raccomando agli utenti un libro in italiano che è stato scritto da un collega, Alessandro Aresu, che diciamo è uno degli esperti in Italia che guardano più da vicino questi temi legati alla competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Il libro si intitola Il dominio del XXI secolo. Spiega un pochino come mai gli Stati Uniti e la Cina siano diventati rivali agguerriti nella competizione tecnologica.
Rebecca Arcesati, grazie.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Ascolta Le Onorate, donne dentro e contro l'Andrangheta, un podcast del Post di Stefano Nazzi e Anna Sergi, realizzato in collaborazione con Disney Plus in occasione dell'uscita della serie The Good Mothers.